Quindi io oggi continuerei con Andrea, che ci racconterà un po' la sua testimonianza, perché lui viene da una realtà atea e a un certo punto che è successo? Ecco, questo, scusate la presentazione un po' secca, ma...
A un certo punto sono stato folgorato sulla via di Damasco, sostanzialmente. Quindi, non sono diventato cieco, però... Anzi, niente, spero che non vi aspettiate una testimonianza come quella di domenica scorsa di Alessio Di Chiara, che la mia è una testimonianza molto più soft da questo punto di vista. Una testimonianza come quella di domenica scorsa, o come anche altre testimonianze, sono testimonianze molto forti. E dopodiché Marco aveva parlato della donna che perdeva sangue per 12 anni. Ognuno di noi, se ci pensa bene, può trovare nella Bibbia una falsa riga della propria testimonianza. Nel mio caso l'ho trovata, mi è venuta così, ci ho pensato velocemente, nella storia di Natanaele. Natanaele era un compare in Giovanni, nel Vangelo di Giovanni, all'inizio proprio, è un e compare all'inizio del ministero di Gesù proprio. Viene chiamato da Filippo, che lo va a cercare proprio, e dice: "Oh, Natanaele, guarda, vieni, che abbiamo trovato quello di cui scrivono, di cui ha parlato Mosè, eccetera." Allora lui, incuriosito, va, e quando Gesù lo vede, prima che lui parlasse, dice: "Oh, un israelita in cui non c'è falsità." Non sto parlando di me stesso, quindi sto parlando di... non ero israelita io. Non lo sono mai stato, però. E in quel momento Natanaele dice: "Come fa a conoscermi? Mi conosco a malapena io." Allora gli dice: "Ma come fai a conoscermi?" E lui dice: "Ma io prima ti ho visto quando eri sotto il fico, in quel momento, e ti ho riconosciuto, so chi sei." In quel momento lui dice: "Wow, allora sei veramente, chi mi ha detto Filippo, tu sei veramente Dio, sei veramente il figlio di Dio, il Messia." Niente, questo per dirvi, per anticiparvi, io ero un ragazzo, diciamo, 44 anni, ragazzino proprio non lo sono, però ragazzo una volta, dai. Niente, sono sempre stato una persona, penso, normale, quindi sono stata una persona molto amata, sono stata una persona che sostanzialmente ha avuto tutto dalla vita, quello che poteva avere, quindi... Una bella famiglia, lavoro, un ottimo percorso di studi, se dovevo descrivermi prima della mia conversione, non avrei trovato quasi nulla da dire, da recriminare, che magari volevo qualche cosa, avessi voluto qualche cos'altro. Una moglie avevo, scusa, che me la sono scordata quella. Oppa, c'era ancora, soprattutto. Niente, Dio se parla con ognuno di noi nella maniera in cui ognuno di noi può capire meglio, nella maniera più efficace per ognuno di noi. Io sono sempre stato uno che e si è rivelato a me in tante maniere, comunque. Prima in maniera molto soft, sostanzialmente, soprattutto. Io, come avevo già detto altre volte, pensavo che i cristiani fossero persone, dei creduloni, persone che solo con dei problemi, che si attaccavano a un libro, a un'idea di qualche cosa che non esisteva. E mia moglie si è convertita prima di me, ha insistito più volte che io andassi in chiesa, Io preferivo la domenica, preferivo stare a casa, steso sul divano, cioè, quindi, classico italiano medio sostanzialmente, dopo aver lavorato tutta la settimana. Poi dopo, una volta ho ceduto, per farla contenta poi, sono andato in chiesa, e ho subito visto una cosa che non pensavo, perché io ero, nella mia testa, la chiesa è un posto austero, freddo, dove c'è molto distacco da qua a lì. Quindi vedevo i bambini che correvano, giocavano, le persone che scherzavano in chiesa, ho detto, allora, che roba è? E piano piano ho cominciato a frequentare la chiesa, e quindi, però avevo sempre un po' di distacco. Io sono sempre stato uno che non ha mai, che sognava poco, ed io invece la cosa più, la botta finale, diciamo, me l'ha data in sogno, io non mi ricordavo mai perlomeno i miei sogni, sostanzialmente, quello che vi sto dicendo. Era da pochissimo che frequentavo sogno di me, che ero proprio io, che entro in questo questo capannone enorme, sarà stato 100-200 metri di lunghezza e un po' meno, una cinquantina di larghezza, una sorta di hangar veramente di grande, completamente vuoto eccetto tutti dei macchinari disposti sul perimetro, non attaccati ma abbastanza, e con delle luci dietro i macchinari. A un certo momento io entro in questo capannone dalla porta e mi porto verso il centro. Avevo un fucile in mano, grosso fucile, da caccia grossa sostanzialmente. Quando a un certo punto vedo un'ombra dietro le macchine, tutti dietro i macchinari, un'ombra che gira intorno. E io mi giro con lei, guardo dov'è, avevo questo fucile ed era un'ombra di un leone. Ed era molto grande questo leone, ma molto grande, un po' anche perché le luci sparando dal basso verso l'alto lo facevano interpretare. Però io continuavo e pensavo, esci che ti faccio fuori. A un certo momento arriva davanti, esce, il leone era veramente grande, ve lo posso assicurare, non era un leone normale che sono grossi, ma questo era alto perché si parlava di una roba del genere. Allora, piano piano me lo faccio venire vicino, prendo la mira, clic, non spara, clic, di nuovo, niente. In quel momento, adesso non so se voi avete mai avuto la sensazione di ghiacciare. Io l'ho avuto una volta, un cane che mi si è presentato, io non ho paura, ero bloccato completamente in quella volta. Uguale, non riuscivo più a muovermi. E comincia a girarmi intorno. Ma mentre prima lo seguivo, adesso non riuscivo veramente a muovermi, zero. E lui continuava a girarmi intorno. E lo vedevo quando faceva così. A un certo punto, da dietro, sento che si ferma e mi viene. Ho detto, ah, è la fine. Pensavo io, nella testa. Quando mi è stato dietro, come fanno i cavalli, col muso mi ha dato un colpo sulla schiena. E mi sono svegliato. Prima di svegliarmi, però, ho sentito una sensazione di grande amore in quel momento. Una roba che, quello se me lo diceva uno, è impensabile per un sogno. L'ho veramente sentito grande. Io non sapevo niente, ovviamente. Tanto mi alzo, mia moglie mi raccontava tutti i giorni dei sogni, glielo racconto io a sto giro. Al che gli racconto tutto, mi fa, oh, ma lo sai come lo chiamano Gesù? Il leone della tribù di Giuda. No. No. In effetti tutto filava, in effetti. E da quel momento in avanti ho sempre comunque provato un grande, passatemi, un grande orgoglio per il fatto che fosse venuto da me, che avesse bussato alla mia porta e io avessi aperto e lui avesse cenato con me. Mia moglie direbbe, ovviamente, che mi sono fatto convincere dal fatto che lui ha cenato con me, però non era proprio, non è così. Per cui, okay, a me piace mangiare, per quello. Lo so che non lo vedete, però io. Niente, e da quel giorno è stato un susseguirsi di episodi di conferma, quindi gente che ti parla di cose che non può assolutamente sapere. E Gesù è, io so che Gesù tutti i giorni è di fianco a me in macchina, tutti i giorni è lì mentre cammino, è lì. Quindi è una cosa che detto 3 anni fa, io 3 anni fa non ero ancora convertito, e mi vedessi in questo momento direi che avrei detto di me che ero un pazzo, che sarei in questo momento sarei stato pazzo, ma assolutamente. Prima ero cieco, io prima avevo tutto quasi, o quasi, tutto quello che potevo desiderare ce l'avevo, ma mi mancava la cosa principale, mi mancava. Spesso con mia moglie parliamo, ma come facevamo prima, che non conoscevamo la verità? Come facevamo? Come facevamo a vivere tutti i giorni senza una prospettiva? Perché è questo che manca alle persone che sono fuori dal di qua. Noi sappiamo che un giorno saremo con Dio. Le persone che sono qua fuori dal di qua sono persone perdute, purtroppo. Sono persone che non sanno che cosa li attende. Quindi, tra in primis tutta la mia famiglia, perché io sono l'unico convertito, a parte mia moglie, io sono l'unico convertito. Quindi è comunque un dolore di ognuno di noi. Ognuno di noi deve portare testimonianza, dovrebbe portare testimonianza nella maniera più soft, senza sconvolgerli. Però.
Alleluia. Bene. Mattia, è la tua volta?
Pace a tutti. Volevo poter condividere un'esperienza che ho avuto questa settimana. Infatti, proprio in quest'ultimo periodo sento proprio forte il fatto comunque di avvicinarmi al Signore. E una cosa è successa. Il fatto che in quest'ultimo periodo ho avuto in realtà un periodo un po', diciamo, difficile, pieno di, diciamo, di molte ansietà, come se sentissi, diciamo, dei paletti tra me e il Signore. Pur magari nella mia mente dicevo no, perché comunque il Signore è sempre vicino a me, il Signore vive in me, però sentivo come se io stessi facendo qualcosa che... E chiaramente poi il diavolo cercava di, come dire, circuire la mia mente, cercava un po' di portarmi fuori strada, cercava di farmi pesare di più certe cose della vita quotidiana, mi metteva molte ansietà. E qualche giorno fa devo dire che ho avuto un'esperienza e il Signore mi ha messo una parola nel cuore che mi ha fatto vivere in maniera diversa un versetto in particolare, che è un versetto di Matteo 6:33, se non sbaglio, che dice: cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia e tutte queste cose vi saranno date in più. Questo è penso, cioè, un versetto molto, insomma, conosciuto da tutti, è molto ripetuto e l'ho vissuto in maniera particolare, perché il Signore mi ha detto una cosa, ovvero quella di cominciare ad ascoltare la sua voce. Perché questo? Perché io passavo molto molto tempo a pregare il Signore, a chiedergli di liberarmi da questa sensazione di, come dire, io che mi sentivo perso, perché mi sentivo fuori strada, vedevo, come dire, attorno a me tante ombre e mi sentivo come una pecora smarrita, appunto. E in Giovanni, che lui dice di essere il buon pastore, e dice che il pastore, e dice che le pecore ascoltano la sua voce e lo riconoscono. E ciò che mi ha messo nel cuore è questo, ovvero che devo leggere la sua parola, perché passavo molto tempo io a parlare al Signore in preghiera, e che è una cosa meravigliosa. Ma mi ha detto questo: devi ritornare ad avere una comunione costante, una comunione quotidiana con me attraverso la parola, perché se tu non ascolti quotidianamente la mia voce, tu ti sentirai come una pecora smarrita. Io sono il pastore, devi ascoltare me attraverso la tua parola, e quindi vedrai come tu poi sarai orientato da me. Infatti mi sono predisposto proprio a questo, ovvero a cercare dall'inizio di questa settimana, perché questa cosa si era un po', come dire, nel tempo l'avevo un po' persa questa cosa, di ogni giorno di avere comunione col Signore attraverso la sua parola. Devo dire che si è realizzato proprio quello che c'è scritto, ovvero che il Signore, quando ascoltiamo la sua voce, ecco che riceviamo la sua pace nel cuore. Quindi mi sento di raccomandare tutti, un po' in funzione di quello che io ho provato, ovvero di avere comunione col Signore sia attraverso la preghiera, ma sia attraverso la sua parola, in modo quotidiano. Ecco che, diciamo, noi siamo comunque le pecore, però ecco che ascoltando la sua voce ogni giorno, il nostro modo di pensare cambierà, la nostra mente verrà riempita non più di pensieri negativi, ma verrà riempita di ciò che leggeremo, ovvero la parola di Dio, ovvero ciò che dice Gesù, ciò che lo Spirito di Dio dirà a noi. E quindi anche la nostra pace proverrà proprio da questo, dal fatto di essere riempiti quotidianamente di Gesù.
Alleluia, grazie. Non dite l'ho già letta, eh? Quante volte qualcuno... Ma sì, io l'ho già letto. A volte le persone mi dicono: ma io l'ho già letto. Ok, continua a leggerla. Torna a leggerla di nuovo. Sicuro di aver capito tutto quello che ti dice il Signore? Sì, ma l'ho già letto. Continua a leggerlo. Continua a leggerlo, ve lo dico dal cuore. Io continuo a leggere ogni giorno la parola del Signore. Ogni giorno il Signore ha qualcosa da dirci, ed è questa la meraviglia della parola di Dio. Alleluia. E non leggetevi solo il Nuovo Testamento, leggetevi anche l'Antico, che leggetevi i Salmi, c'è una cura interessante tutti i giorni, i Proverbi. Alleluia. Bene, gloria a Dio. Oggi il Signore vuole parlare al cuore, oltre che alla nostra mente, alla nostra intelligenza, al nostro modo di affrontare la vita. Direi proprio di sì. E quindi non sprechiamo il tempo della vita che Dio ci sta regalando. Nella lettera ai Filippesi, al capitolo 4, al verso 19, dice che il mio Dio supplirà, cioè sarà sufficiente ad ogni vostro bisogno, secondo le sue ricchezze in gloria in Cristo Gesù. Ora al Dio e Padre nostro sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Il mio Dio sarà sufficiente, supplirà, sarà più che abbastanza in ogni vostro nostro bisogno. Amen. Questa è la lettera di Paolo ai Filippesi. Vi ricordate, Paolo scrive questa lettera mentre era in carcere, aveva conosciuto questi fratelli essendo in carcere a Filippi. Questa chiesa nasce praticamente nel carcere, ed è lì che l'apostolo Paolo dirà: sarai salvato tu e sarà salvata anche la tua casa se credi, parlando con il carceriere di Filippi. Ed è lì che l'apostolo continuerà dicendo: ho imparato a essere contento nelle situazioni in cui mi trovo, quindi significa ho imparato a ringraziare Dio in ogni cosa, ho imparato a non lamentarmi di quello che penso che mi possa mancare o di quello che potrebbe essere, secondo il mio punto di vista, storto. E dice: Ed è proprio in questa occasione che al verso 13 dirà: io posso ogni cosa in Cristo che mi dà la forza. Lui mi dà la forza, lui mi fortifica, lui è la forza della mia vita. Io posso affrontare ogni situazione e mantenere questo equilibrio, questa serenità e questa sicurezza. E il verso 19 rafforza questo dicendo: il mio Dio supplirà, cioè sarà sufficiente ad ogni vostro nostro bisogno. Dico vostro e nostro, vostro perché Paolo parla a noi, e quindi è ogni nostro bisogno. Dio dice: Dio è sufficiente. Sufficiente significa che non manca niente, ma non c'è niente da sprecare. Quando dici una cosa sufficiente, non manca niente. C'è tutto quello che serve, ma non c'è nulla da buttare. E quindi nella grazia di Dio facciamo l'esperienza: dacci oggi il nostro pane quotidiano necessario, quello è garantito, ma non quello da sprecare o da buttare, assolutamente mai da buttare, se è pane. Ebbene, il mio Dio sarà sufficiente ad ogni vostro bisogno, secondo le ricchezze della sua gloria, in Cristo Gesù. Tutto quello che noi abbiamo da Dio ce l'abbiamo in Cristo Gesù. Tutto quello che noi abbiamo ce l'abbiamo in Gesù. Ragione per la quale siamo insieme, cioè noi, perché siamo insieme questa mattina? Potevate andare via a fare un giro in montagna, potevate andare a sciare, non c'è niente di male a farlo. Ma se avete deciso che anziché stare a letto questa mattina siete venuti qua, è perché il richiamo di Gesù nella vostra vita è la forza che vi ha detto: forza, andiamo, andiamo a pregare coi fratelli. Non sono tutti belli, non sono tutti perfetti, ma c'è Gesù. C'è Gesù ed è lì. Il mio Dio sarà sufficiente ad ogni vostro bisogno, appunto, in Cristo Gesù, secondo le ricchezze della gloria di Gesù Cristo. E al nostro Dio e Padre sia gloria nei secoli dei secoli. Quindi il Padre che si prende cura, e a Lui vogliamo dare lode e gloria, ma è vero che Dio ci ha dato tutto quello di cui abbiamo bisogno attraverso lo Spirito Santo, che è già abitante in tutti i credenti. Il fatto che sia abitante nei credenti non significa che i credenti lo sanno. Dice, ma tanti non si rendono conto che la nostra comunione con Dio, la nostra comprensione della parola, la nostra percezione della grazia di Dio è un'opera dello Spirito Santo. Dio, che è Padre, che è Figlio, che è Spirito Santo, abita realmente, pienamente in tutta la sua Chiesa, in tutto il mondo intero, ma si manifesta a quelli che credono.